leggere capitolo 11 di Matteo, i versetti che vanno dal 25 al 30. Giovane, volontario. Come dire?
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero.
Bravissimo. Bellissime parole del Signore. Ci spostiamo nel libro di Isaia invece, andando indietro, e se qualcun altro vuole leggere dal 30, capitolo 30, fino al versetto 17. Mettetevi d'accordo, dai. Vuoi leggere tu questo che volevi leggere prima?
30.
Pagina 6856 questa versione.
Isaia 30, 11.
Allora, dall'1 al 17.
Guai ai figli ribelli, dice l'Eterno, che fanno progetti che non vengono da me, che contraggono alleanze senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rafforzarsi nella forza del Faraone e cercare rifugio all'ombra dell'Egitto. Ma la forza del Faraone sarà la vostra vergogna, e il rifugiarsi all'ombra dell'Egitto la vostra disgrazia, poiché i suoi principi sono andati a Tosen, a Zoan, e i suoi ambasciatori sono giunti a Hanes. Ma si vergogneranno tutti di un popolo che non gioverà loro affatto, che non recherà alcun aiuto o vantaggio, ma solo vergogna e ignominia. Una profezia contro le bestie del Negev, attraverso un paese di calamità e di angoscia, da cui vengono la leonessa e il leone, la vipera e il serpente ardente che vola. Essi portano le loro ricchezze sul dorso di asinelli e i loro tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che non gioverà loro nulla, perché l'aiuto dell'Egitto è vano, è inutile. Per questo io lo chiamo Rab Hem Shevet. Ora vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro e scrivilo in un libro, perché rimanga per i giorni a venire, per sempre, in perpetuo. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno, che dicono ai veggenti: non abbiate visione, ai profeti, non profetateci cose vere, dite cose piacevoli, profetateci cose ingannevoli. Uscite fuori di strada, abbandonate il retto sentiero, allontanate dai nostri occhi il Santo di Israele. Perciò, così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nella perversità, vi appoggiate su di esse, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia di cadere, una sporgenza in un alto muro. il cui crollo avviene all'improvviso, in un istante, e si rompe come si rompe un vaso di terracotta, che uno frantuma senza pietà, senza poter trovare tra i suoi frammenti neppure un coccio con cui prendere fuoco dal focolare o attingere acqua dalla cisterna. Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto, noi fuggiremo sui nostri cavalli, perciò voi fuggirete, e cavalcheremo su veloci destrieri, perciò quelli che vi insegneranno saranno ancora più veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimarrete come un palo sulla cima di un monte, come uno stendardo sopra una collina.
Dunque, qui siamo sempre alle solite. C'è un fuggi-fuggi da quella che è la presenza del Signore. Cosa faccio? Siccome il Signore mi dà fastidio, non mi interessa, cerco di farmi proteggere dal re d'Egitto. Ma noi quando chiediamo qualcosa a qualcuno, un favore, qualsiasi cosa così, pensiate che veramente non gli dobbiamo niente? Vedete, solo il Signore ci condona tutto gratis. Quando diamo il nostro cuore a Lui, ci dà tutto il resto gratuitamente. Non ci chiede, tu hai fatto questo, però devi fare questo, questo e quello, se vuoi avere la mia pace, la mia protezione e tutto il resto. È una cosa che si ripete, capisci? E pensare, il Signore chi sta parlando? È un popolo qualsiasi, sta parlando a coloro che Lui ha scelto, no? Il popolo di Israele è stato scelto da Dio, è stato creato da Lui, non è che esisteva. È stato creato da Lui per fare che cosa? Per fare un servizio, per portare gli altri popoli, alle altre nazioni, la sua legge e le sue prescrizioni, le sue parole. Così come oggi tutti coloro che hanno creduto nel Messia, in Gesù Cristo, ha dato lo stesso ordine di essere suoi testimoni. Vedete? E quindi succedono tutta una serie di cose. Il Signore attraverso il profeta dice, ma voi veramente siete convinti che andando dal re d'Egitto riuscirete ad avere protezione? E vedete, per noi il re d'Egitto rappresenta il mondo, rappresentano i potenti, quelli che noi reputiamo potenti, quelli che noi reputiamo famosi. Non confidate nell'uomo, c'è scritto, poiché la sua gloria è come l'erba, il fiore si secca, l'erba cade, ma la parola di Dio permane in eterno. Questo è una cosa continua e costante, quella di doversi soffermare per pregare ed ascoltare la parola del Signore. Vedete, cari fratelli e sorelle, poi vedremo anche più avanti. Noi viviamo, ed è questo, il senso del culto è questo, perché non dobbiamo fare più queste cose, non dobbiamo più vivere in un certo modo. Noi viviamo da profani. Quando parlavamo del sabato, allora io posso dire, Signore, oggi noi qua ci troviamo nel giorno sbagliato. È così, perché è un giorno deviato volutamente dalla Chiesa Cattolica, no? Però tu l'hai raddrizzato, il Signore l'ha raddrizzato questo giorno per noi, affinché possa accettare con le nostre preghiere, no, la nostra radunanza per Lui, perché dice, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro, quindi bypassa ogni cosa. E come torniamo a 15 giorni fa, quando dice nessuno si è giudicato in base a sabati, nove luni e tutto il resto. Quindi noi viviamo da profani e facciamoci perché la domanda. Pensiamo da profani, pensiamo da profani. Perché non siamo capaci di separarci definitivamente dal male, siamo allucinati da questi furfanti, dalle luci della televisione, da ogni cosa. E ascoltiamo, quello del re d'Egitto, queste cose qua. Chi sono queste persone che noi ascoltiamo? Sono dei senza Dio. Sono dei senza Dio ai quali noi diamo credito, come loro dettero credito al re d'Egitto. Agiamo da profani, ci muoviamo da profani. Cosa significa agiamo da profani? Ci muoviamo esattamente e facciamo le stesse cose e ci vestiamo nello stesso modo, nella stessa maniera. Per compiacere chi? Per compiacere gli altri. Tali sono i nostri pensieri e questi pensieri sono lontani da Dio. Hanno detto che Dio non c'è? Hanno detto così? Dicono così? E che cosa vogliono? Che cosa vogliono? Cosa vogliono se andiamo sempre peggio? Di che cosa stiamo parlando? Avete visto Dio in televisione da qualche parte? Dove in queste trasmissioni di soubrette vergognose che parlano proprio delle cose peggiori di questo mondo? Ma che persone sono queste qua? E voi fate affidamento su queste persone che sono delle divinità per il mondo? Non sono delle divinità, c'è una scatola che le ha amplificati, no? Ed è così. Allora tali sono i nostri pensieri lontani da Dio. E se lo Spirito del Signore spesso mi mette in cuore, non lo so perché, cioè, ogni tanto torna questa cosa, del Signore mi mette in cuore questa riflessione di questo vuoto, dei pensieri vacui, vani, è proprio perché non ci sono sabati nella nostra vita, non c'è riposo, non c'è riposo in nessun genere, non c'è pace. E vedete, non ci sono neanche sabati nella nostra mente. E questa è una disgrazia. Lascia perdere il sabato che fai delle cose, tic e tac, vabbè, Signore, ma l'ha fatto perché almeno un giorno alla settimana tu riposi e rifletti per lui. Ma non c'è più pace neanche per questo. Non ci sono sabati nella nostra mente, cioè. Non c'è un riposo. Non c'è un riposo, c'è un continuo... No, frullare di cose che... Vedete, il furore, se vedi cos'è il furore, forse Michela...
Infatti ti guardavo.
Infatti io ho capito, no? Il furore è proprio questa... farlo con furia, con... No? Il furore con il quale divoriamo il nostro tempo, scusate se è poco... Il furore col quale noi divoriamo il nostro tempo non ci lascia scampo. Corre, no? È come il motore di una macchina che non riesce a spegnersi. Anzi, c'è presente che cerchi di spegnere la macchina, qualcuno è successo una volta che la chiave e continuava, era impazzito, anzi i giri di questo motore aumentavano sempre di più e chi è lì gli viene il panico, dice adesso questa macchina prende fuoco, no? Che non riesce a spegnersi. Inevitabilmente questo motore, così surriscaldandosi, non c'è nessuna cosa che lo può fermare, se non la fusione totale del motore. Qualcuno dice magari quando avrà esaurito la benzina, ma per noi la benzina è la fine della vita. Oppure uno schianto, perché se un motore fonde vuol dire che è accidentale, no? Allora non siamo più capaci di fermare la macchina finché non è finita. E quando vedi uno lì, bianco, no? immobile in quella bara, dici, beh, e questo? Dove è finito quello che ha fatto nella sua vita? Cosa gli serve? Che cosa gli è servito tutto questo correre, questo affanno, quest'ansia? Noi non siamo paghi di nulla. Continuiamo. Dobbiamo consumare quello. Dobbiamo fare l'altro. Dobbiamo fare ancora un'altra cosa, perché se no, se non le facciamo, non siamo contenti. Non ci sentiamo contenti, soddisfatti. E sapete perché? Perché siamo vuoti. Perché il Signore Gesù non ha ancora riempito la nostra vita. È tutto lì. Il segreto è solo quello. La risposta è solo quella. E questo succede anche, lascia perdere quelli del mondo che non conoscono Dio. Anzi, non ci credono neppure. Ma noi, quanti di noi, io devo parlare per me, poi per me, cioè che non riescono a fermarsi, mai, la loro mente non si ferma mai, no? Perché non siamo mai paghi di nulla, perché non c'è nessuna cosa che può veramente calmarci. E allora devo fare, perché se non faccio oggi, come faccio a fare domani? Ma il Signore non dice... In parte che dice che ogni giorno il suo affanno, ma come fai tu a scommettere sul domani? Come fai a dire io domani farò questo e domani farò quell'altro? Non c'è scritto proprio che non puoi scommettere su questo. Perché noi dobbiamo continuare a consumare per chiudere quel buco che ci opprime. No, perché se guarda, perché la vita è una. E quante volte lo sentiamo dire? La vita è una, mi raccomando. E quindi godi di tutto quello che puoi. Perché il tempo passa e quindi, cioè, capisci? Il tempo passa, è vero che il tempo passa, e poi tante soddisfazioni non riesci più a prendere, poi cominciano gli acciacchi, cominciano tutte le cose che vuoi, e poi c'è tutta questa villona grande al mare o dove vuoi, e poi, e beh, e poi solo che non riesci a godertela, perché il tempo stringe, il tempo stringe. Bisogna trovare una soluzione che è sempre valida. E allora le persone fanno di tutto per cercare di... Cerco una soluzione. Ma l'unica soluzione che tu puoi cercare, quella la rifiuti. Quella la rifiuti. Cioè quella di andare dal tuo creatore e fare la pace con lui. Perché questo è il problema. Nessuno ti vieta di fare le cose che fai adesso. Di mangiare, di amare... Ma chi te lo vieta? Ma chi te lo vieta? Solo i pazzi possono pensare quello. Solo i religiosi possono pensare quello. Ma chi è voi che ti vieti queste cose qua? Nessuno te le vieta. Ma il problema è che tu le fai senza Dio. E qui ritorna sempre la frase del Signore Gesù che dice cercate prima il regno di Dio, quindi significa fate la pace con lui, perché se tu lo cerchi non lo trovi. Se tu non fai la pace con lui non lo trovi il regno di Dio, non sei soddisfatto, continui ad avere questo buco che diventa sempre più grosso, e allora ci metti dentro sempre più roba per chiuderlo, no? E allora ci metto dentro quello, ci metto dentro le mostre, ci metto i mostri, ci metto tutto quello che vuoi. Mi trucco, mi faccio bene, cioè tutto quello che vuoi. Però alla fine sempre più vuoto. E che devo mettere sempre più robe. E come faccio a chiudere un buco nero? Avete visto i buchi neri che sono nell'universo? Come fai a chiudere un buco così? Allora, non vuoi farlo questa pace, tu non la vuoi fare. Perché non vuoi riconoscere la sua sovranità. Poi... Tutto qua, vedi che abbiamo toccato l'osso, il nervo scoperto, no? Tu non vuoi fare la pace con Dio perché non vuoi riconoscere la sua sovranità. E tutto qui non è molto difficile, Guardate, non facciamo i furbi, come dice qualcuno. Esattamente come Satana e i suoi servitori. E io... Non sono in comunione con quelli che ambiscono consumare la loro vita, pur di fare tutte le esperienze possibili. Io sinceramente non mi sento così. Io sono in comunione con quelli che si fermano, devono fermare, che hanno capito, ci sediamo sul secondo. Dai, fermo un attimo, ragioniamo. Non vedi, dove stai scappando? Lo dici qua, c'è mia. Quando dice, c'era Pietro e Giacomo che sostenevano, naturalmente non gli apostoli, i nostri fratelli di Torino, che dicevano, loro vedevano i nostri cavalli come i nostri pensieri e dicevano, noi fuggiremo sui nostri cavalli, sui nostri pensieri, perciò voi fuggirete, dice, e cavalcheremo sui veloci destrieri, perché quelli che vi inseguiranno saranno ancora più veloci. Ma perché? Si continua a fuggire, a correre, e invece dobbiamo fermarci per fare cose. Io sono in comunione con quelli che si fermano, che non hanno fretta, ma che vogliono gettare dalla finestra che cosa? La vanità. Sapete cos'è la vanità? Noi viviamo per la vanità. Forse la sorella aveva detto qualcosa prima. Vanità della vanità, tutto è vanità. Perché? Perché senza Dio tutto è vano. Ecco perché Salomone diceva questo. Non è che lo diceva, dice, ma per deprimerci, dice, ma una cosa è vana, tanto tutto è vano. No, ma voleva dirci proprio questo, che tutto è vano senza Dio. Questa è una cosa che forse molti non aggiungono, ma noi lo diciamo per lo spirito del Signore. Tutto è vano senza Dio. Quindi bandire la verità, la vanità, scusate, per assumere la verità è il contrario. Vanità e verità sono due cose opposte. Gesù rappresenta la verità. La vanità è rappresentata dal vuoto di cui stavamo parlando. Assumere la verità come tempio di edificazione per la propria vita. Allora, dove hai posto la tua speranza? Oh, facciamo sempre le solite parole, eh? Il Signore ci chiede conto. Dove hai posto la tua speranza, caro fratello, cara sorella? Dove? Nella tua forza? Tanto sei forte, dell'inganno del tuo cuore, no? Che ti lascia sempre, eh? Che pensi alla fine, Dio ci comprenderà, perché Dio è buono. E quindi, anche se oggi tu lo tradisci con il re d'Egitto, capisci? Tutti i giorni lo tradisci con il re d'Egitto. E tu alla fine dici, ma perché lo tradisci? Ma allora non credi in Dio? No, ma in Dio io credo. E allora perché lo tradisci? Perché poi tanto so che mi capirà. So che mi capirà. Io non sono convinto sia così. Non sono convinto. Dio ti capisce se sei disperato, che non hai vie d'uscita, ma che gli chiedi aiuto, non perché non hai vie d'uscita. Lo Spirito dell'Eterno ci dice che non andremo da nessuna parte senza che cosa? Lo dice qua, senza aver consultato la sua bocca. Senza aver consultato la sua bocca noi non andremo da nessuna parte. Ecco, loro facevano il contrario, andavano dal re d'Egitto per non consultare, perché quello che aveva detto la bocca del Signore. Seguivo l'altra sera una lezione di un fratello che diceva che ha un significato molto più profondo, bocca, labbra in ebraico, cioè che è proprio un tutt'uno con lo spirito, con la volontà. E quindi tu non andare da nessuna parte senza aver consultato la sua bocca, e non riuscirai a placare le tue, placare senza due C, con le nostre corse, con la nostra vita. Non riusciamo a riempire questo buco se non ascolteremo la sua bocca. Molte volte confidiamo in persone, vedete, che pensiamo noi che ci possono aiutare. Siamo in difficoltà, grande difficoltà di vario genere, e che cosa vediamo? Vediamo quelli che pensiamo che stiano meglio di noi, che sono più potenti di noi, che sono più in vista di noi, che hanno la macchina più grossa della nostra e tutto il resto. Pensiamo che quelle persone lì ci possono aiutare, perché magari siedono in un ufficio di un comune o di un, che attraverso le amicizie possono, stessa cosa, loro vanno lì, non vanno, ma noi non sappiamo che così facendo ci leghiamo a queste persone, ci leghiamo a queste persone, cosa significa? Confidando in loro, perché guardate che quando solo Dio non ti chiede niente in cambio, perché la sua grazia è perfetta. Ma se tu chiedi a un uomo, se lo ricorderà sempre, anche se no, per carità, non mi devi niente, se lo riconosci, però non gli avevo dato qualcosa a questo, non gli avevo trovato un posto di lavoro al figlio. Avviene come in un film che è terribile da questo punto di vista. Voi sapete che giù da noi esiste Mamma Santissima, che era la mafia, e c'è stato un film, che non so chi di voi l'ha visto, con Alberto Sordi, si chiamava Il Mafioso. È un film terribile, se lo vedete, e ti fa vedere quando l'uomo è sciocco, e lui lavorava, se vi capita guardatelo, e anche su YouTube lo potete vedere gratis, perché una volta l'ho tolto, poi l'ho rimesso. Sostanzialmente descrive questo personaggio sistemato in una grande industria di Milano come capo, incravattato, ben vestito, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto degli amici lo mandano a prendere e va in Sicilia, dice devi fare le vacanze, vieni in Sicilia. Ma quando è andato in Sicilia, tutto bene, amici, baci, abbracci, ma poi è andato dal capo bastone, dal totorino del posto, si fa tanto dal boss della situazione. E questo come è arrivato, sai, tanto onore, per non mi ricordo se era Don Calogero, baci, inchino, un bacio a mano, tutto il resto gli ha portato la famiglia, ecco. La famiglia la conosce, con i bambini. Schiavo di che? A un certo punto, siccome lui aveva ottenuto questo posto di lavoro, grazie a Mamma Santissima, gli hanno mandato un'imbasciata dicendogli, scusa, vedi che Don Calogero ti vuole vedere. E lui subito, tutto quello che posso fare per voi lo farò. Lo fareste un piacere a un amico, Don Calogero. Bene, bravo, gli dà un buffetto sulla faccia. Che è successo? È successo che due sere dopo gli amici lo vanno a prendere, dice andiamo a fare una battuta di caccia. Sostanzialmente l'hanno caricato su un camion dalla battuta di caccia, poi l'hanno caricato su un aereo, poi è andato in America e gli hanno detto di andare ad ammazzare uno che era della banda opposta di Don Calogero in America, dal barbiere, gli hanno girato il tipo, gli hanno sparato, l'hanno ricaricato, lui è tornato, l'hanno ricaricato sull'aereo, sul camion, si è trovato di nuovo lì e ha restituito il favore a Don Calogero. Capito? Noi rischiamo questo, quindi quando tu vai dal re d'Egitto, questa è la tua condizione, il tuo rischio, e devi sapere che non è un rischio da poco. Lo Spirito dell'Eterno dice che non andremo da nessuna parte senza aver consultato la sua bocca. Chiediamo pure favori ai nostri amici, non lo sanno loro di essere mafiosi, no, ma io non sono iscritto a nessuna banda di questo genere. No, stai tranquillo, se sei iscritto tu, hai iscritto qualcun altro nella lista dei potenti. Vedete, per questo noi dobbiamo fare molta attenzione quando confidiamo anche nelle parole, nelle persone, così perché? Perché loro andavano dal re d'Egitto? Perché erano disperati, capisci? Quando avevano la soluzione a portata di mano, cari fratelli e sorelle. Perché? perché non chiediamo alla bocca di Dio, anche noi. E non chiediamo, non solo, ma non crediamo. Quindi in questo racconto del libro di Isaia ci viene descritta che cosa? La vergogna e l'infamia, per chi? Per coloro che si comportano in questo modo. Di confidare in tutti, tranne che in Dio. Sapete, gli affanni non calano, crescono in questo modo. Crescono. Questo poveraccio del film, lo descrivo giusto come esempio, ma è così. I suoi affanni crescevano, lui è tornato da assassino, perché tu hai compiuto un reato poi, non da poco, hai compiuto un omicidio. E noi li compiamo, anche attraverso le mani degli altri insanguinate, e chiediamo favori certe volte a queste persone. E ci rendiamo loro schiavi. Cosa volete? Questi poveri bambini erano schiavi di Don Calogero. E dice, non ci vai, non fai un favore a Don Calogero, non ti preoccupare. Che né tu, né i tuoi figli, né i tuoi genitori che vivono qui, vedrete più bene. Sapete, è così. Eppure il Signore ci dice, nel tornare a me e nel riposare in me, sarete salvati. Quindi, è difficile questa cosa. Voi non credete nei miracoli, vero? Perché non siete credenti. Non credete nei miracoli. Voi non pensate che il Signore può tutto. Sto dicendo voi, ma penso di sì. No, penso di sì, però meglio dirlo. Quindi, non si crede nei miracoli. Ma se non ci dice proprio questo, nelle nostre difficoltà, nelle nostre angosce, dice nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, non in nessun'altra cosa. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, non nella calma e nella fiducia, perché abbiamo confidato nel Signore, in Lui. Non vedi come davanti a te il tempo stringe? Anche noi lo vediamo che stringe, non è che lo vedono solo gli altri, no? E che nessuna cosa può colmare il vuoto, non ci va tanto a capire una cosa del genere. E noi abbiamo la soluzione, perché Gesù cosa dice? Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo, capisci? Riposo. E noi perché ci veniamo qua stamattina? Andiamo per fare un favore al Signore? Male, quindi per fare un favore a noi stessi, hai detto bene. E però quante persone, abbiamo visto ultimamente persone disperate, e ce ne sono veramente tante di persone disperate, ma veramente tante. Allora io mi chiedo, ecco perché Gesù dice, ma come si fa ad uscire da questa situazione così complicata? Gesù dice sì, Padre. Dice, in quel tempo prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, padre, e agli intelligenti. Come? Dice, ma allora chi ci può arrivare? E le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dice, ma che Dio è questo? Come, Signore? Quello intelligente può capire e non gli dice niente. Come mai? E glielo dice dei piccoli fanciulli. A coloro che hanno il cuore come dei piccoli fanciulli, che sono innocenti, allora il Signore gli rivela il suo braccio. E poi dice ancora, sì, o Padre, perché ti è piaciuto questo. Ti è piaciuto questo. E poi ribadisce, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio. È colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Hai capito? Solo se Gesù ti vuole rivelare Dio, chi è il Padre, allora capisci. Solo allora capisci. È inutile che ci serve. Quindi tu c'hai il cuore da savio, da sapiente, da intelligente, eh? Niente. E com'è possibile? Perché il figlio non ha voluto rivelartelo. E non te lo rivela, lo rivela a chi vuole, chi è il padre. E poi consiglia, dà un consiglio pratico, dice venite a me, a me. Voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò il riposo. Prendete su di voi il mio giogo. Sapete cos'è il giogo? Era quella cosa che mettevano alle mucche, no? Il collare. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Parole. E voi troverete riposo per le anime vostre. E quindi sembra una sembra una cosa matematica, no? Poi aggiunge perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Quindi il Signore non ci vuole imporre nessun peso. È dolce, è leggero, ed è così. Chiunque ha dimestichezza nella parola di Dio arriva a questo. Allora il fatto è che nuovamente il Signore ripete questo invito che è stato fatto anche sul libro di Isaia prima, no? Nuovamente si ripete l'invito del Signore per questo popolo di sbandati. Su cosa fate affidamento, cari? Sui giovani? Sui giovani che i loro padri hanno distrutto? Perché parliamoci in italiano, eh? Non è colpa dei giovani, perché tutti sono stati giovani, ma se hanno avuto una dritta via da seguire e i loro genitori gli hanno dato questa dritta via e non si lascia condizionare dalle cattive compagnie, capisci? Perché poi quando perdi l'amore per i tuoi genitori viene sostituito dalle cattive compagnie, no? Come fece il famoso figlio il prodigo, finché non tornò al padre. E vedete che dice ancora, ecco, venite a me voi tutti. E quindi su cosa facciamo affidamento? Su questi giovani che i padri hanno distrutto e che non sanno vivere se non riempite da alcol e da droghe? È così? O sulle promesse di qualche potente che si sente padrone, dice io posso tutto, ma andiamo dal re d'Egitto, gli chiediamo, che sembra sicuro invincibile, invece purtroppo non è così. Vedi, quando la situazione ti sfugge di mano, allora cerchi in modo affannoso, perché il tempo ti accorge che sta per terminare. E quindi vai dal tuo creatore, fai la pace con lui. Non vuoi farla perché non vuoi riconoscere la sua sovranità, come dicevamo prima, che questo è il senso della cosa. Esattamente come Satana e i suoi servitori. Satana e i suoi servitori non vogliono riconoscere la sovranità di Dio. Esattamente come Adamo ed Eva. Dov'è il peccato di Adamo ed Eva? Ma perché hanno mangiato la mela? Ma quale mela? Intanto non sta scritto la mela. Parla di un frutto, ma perché l'hanno fatto? Disobbedendo a Dio, si perde, non si riconosce più la sua sovranità. Perché vai per conto tuo. Quindi non riconosci più, dici Signore. Che Signore? Tu fai quello che vuoi e mi chiami Signore. Ma Signore di cosa, scusami? Non chiunque mi dirà Signore, Signore, entrerà nel regno del Padre mio, ma chiunque osserva la mia parola, fa la volontà del Padre mio. Adamo ed Eva fecero esattamente il contrario. Il problema di Satana qual è? È per spaventarci con le corna, come hanno fatto questi idioti in questi giorni di feste di Halloween. No, per farci paura con queste maschere, spiriti, cioè, vivono la loro affari loro. Ma secondo voi questo è il problema perché esiste Satana? Ed è perché? Anche lì ci viene descritta la ribellione contro che? Contro la sovranità di Dio. Da spirito l'ha fatto, no? Non ha voluto sottomettersi a Dio. Dice, ma Dio avrebbe già potuto distruggere l'uomo da mo', e c'è scritto, la sua fine è quella. Non esisterai mai più, dice l'Apocalisse a Satana, non esisterai mai più. Alcuni altri hanno peccato pure loro perché hanno rigettato la sovranità di Dio. Più avanti Israele commette lo stesso errore. Dio lo aveva scelto, lo aveva creato, e poi a un bel punto della storia gli dicono, chiamano Samuele e gli dicono, senti, ma non è che possiamo avere un re come tutti gli altri. Come mai? Il problema è sempre quello. Non chiamatevi credenti, non ci chiamiamo credenti se non riconosciamo la sovranità di Dio. Riconoscere la sovranità di Dio non significa che riconosci che Dio esiste, che è più potente e l'onnipotente, non significa quello. È troppo facile dire sì, ma io credo che Dio sia, ha creato tutto. No, no, non è così. La sovranità di Dio la commette Israele anche, più avanti, l'ha violata. Perché? Perché dice, ma noi vogliamo un re come tutti gli altri, che gestisca i nostri affari, quando noi sappiamo che Israele era governato dai giudici che Dio ha istituito. Quindi avevano a che fare direttamente con lui, con le sue leggi, se c'era qualche problema. Ma secondo voi quando c'era la lebbra chi è che la risolveva? Il re, quell'idiota? Ve lo ricordate? E quando c'erano altre malattie, la gonorrea, chi le risolveva i problemi? Il Signore, che governava su di loro. Quindi non solo era sovrano, era guaritore di tutti i loro mali, così come guaritore anche oggi, dei nostri. Per quello dice, venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati. Ci sono tante lebbre, cari fratelli, non è c'è. Quella è una lebbra visibile che ti rende la carne morta, te la fa vedere come quella di un bambino morto da qualche giorno, è terribile questa malattia. Ma ci sono altre lebbre interiori. Allora hanno peccato perché hanno rigettato la sovranità di Dio. Israele l'ha fatto così, dicendo non vogliamo che costui regni su di noi. E il Signore è stato costretto a dire a Samuele, dice, vai, dice che non stanno rigettando te, stanno rigettando me. No? E così si sono scelti un re. E che cosa hanno fatto? Si sono consegnati schiavi a lui, con le loro famiglie e i loro beni. Ecco cosa hanno scelto, di essere schiavi. Liberati da una parte, hanno fatto tutto il percorso per diventare schiavi nuovamente, di uno di loro però, sempre schiavi dell'uomo. Davide, che era un saggio, perché aveva lo spirito del Signore, non per altro. Ha detto, Signore, non farmi cadere nelle mani degli uomini. Una preghiera che io gli rivolgo sempre. Puoi cadere nelle mani degli uomini per tanti motivi. Per debiti, per motivi più incredibili. Ti schiavizzano, ti ricattano, per qualsiasi motivo. Ce ne liberi il Signore. Ci ascolti e ce ne liberi. E così si sono consegnati schiavi con tutto quello che avevano. Perché? Perché lo schiavo e lo stolto hanno detto nel loro cuore, non c'è Dio. Non c'è Dio. E così questa generazione perversa e malvagia che noi vediamo attorno a noi, perversa e malvagia, che ha rigettato dalla propria vita l'idea stessa di Dio. Voi che guardate questi programmi super mega galattici, sono senza Dio, sono programmi senza Dio, vi possono divertire ma sono senza Dio, sono persone senza lo spirito di Dio. Dico, con questo non possiamo guardare, noi possiamo fare tutto. C'è scritto che tutto ci è lecito, ma non tutto ci è utile. Però quelli che hanno il cuore umile, a questi Dio si rivolge e li invita, ancora una volta li invita, dicendogli: venite a me, voi tutti che siete, avete tutti questi problemi di schiavitù mentale, quella è un'altra schiavitù, non riuscite a fermare il motore, eh? Se non andate a schiantarvi contro un muro, lo fermate solo quando in quella scatola lì, là davanti, tutti bianchi con le mani così che vanno messi, speriamo che mettano pure un rosario, le cose del genere. No, no, ma non c'è da stupirsi, bisogna stare vicini anche in quei frangenti. E quindi cosa vogliamo dire, fratelli? Il Signore ci chiama ancora una volta, ci fa comprendere quanto è importante stare attaccati a Lui e alle parole della sua bocca, e da non allontanarci da questo. Pena, fatela la prova, fatela in giro per il mondo, penso che già, non è che qualcuno magari l'ha già fatta questa esperienza, quanto è triste e quanto è amaro, il vino della schiavitù, il vino della schiavitù, e quanto è dolce invece il vino della gioia che noi beviamo anche durante la Santa Cena, e ci ricorda quello che il Signore ha fatto per noi, per riscattarci da che cosa? Dalla morte. O increduli che pensate che non saremmo risuscitati. No, no. Ma siamo già risuscitati con Cristo, perché a Lui apparteniamo. Sia solo benedetto di eternità in eternità.
Amen.